Il consorzio Vero Legno è diventato di casa qui perché non è la prima volta in cui presentiamo qui il convegno annuale dell'associazione. Noi abbiamo il piacere di avere tutti i presidenti e direttori di associazioni che via via vado a presentarvi, ma volevo prima aprire trattando del legno, il legno che è protagonista di questa giornata, di questa serata, di questo incontro. E che è per tutti noi protagonista in realtà nella vita quotidiana di ognuno di noi, come professionista, come giornalista. Nel mio caso, io mi occupo da moltissimi anni di legno e soprattutto di testate tecniche che appunto di legno parlano. E allora mi sono chiesta, insieme al direttivo dell'associazione, qual è l'obiettivo che si può dare chi come noi di legno parla così sovente, di sovente. Beh, io credo che dobbiamo tutti avere una visione, come in tutte le cose che ci si propone nella vita e nel quotidiano e nella nostra professione di fare. E la visione è di coltivare, fabbricare, costruire con il legno, che sembra una cosa banale, ma in realtà non lo è affatto perché implica un trend della naturalità che sposiamo in tutti i nostri momenti e nelle nostre scelte quotidiane, appunto. Io arrivo da 2 giorni fa, dalla presentazione dei progetti vincitori del primo premio di architettura in legno che è stato istituito l'anno scorso e abbiamo ascoltato all'Ordine degli Architetti di Roma, qui ci sono altri importanti ordini che oggi rappresentano comunque l'istituzione degli architetti. E in quel caso abbiamo presentato e ascoltato dalla voce dei 5 progetti premiati l'anno scorso cosa significhi e a cosa stia portando questo linguaggio del legno in architettura, no? E loro sostanzialmente quasi tutti alla fine hanno detto che cioè per loro è diventato scontato mettere nei loro progetti la parola ecologico, perché questo è quello che ci impone il mondo moderno, la contemporaneità di oggi. E quindi cercano di dare un valore estetico a questo nuovo linguaggio che è l'architettura in legno. Quindi, come dire, partiamo con questa visione del trend della naturalità. Che possiamo portare nella rinaturalizzazione di un territorio, nella riforestazione di aree naturali, nell'utilizzo del legno dal cucchiaio alla città, per usare un termine che è caro a tutti noi architetti. E oggi i più interessanti che andiamo a trattare sono però l'anello di congiunzione tra la formazione, di cui sentiremo moltissimo parlare, l'artigianato, l'impresa, perché in realtà il problema è che poi questi mondi non parlano tra loro. Quindi, diciamo, l'obiettivo, penso, e le relazioni che andremo ad ascoltare puntano a fare in modo che ci sia meno permeabilità nei mondi dell'artigianato, dell'impresa, del professionista, perché se ci parliamo, e oggi abbiamo uno strumento formidabile che è quello digitale, che ha veramente aperto e abbattuto qualunque frontiera, cioè oggi puoi immaginare un centro di lavoro come quelli che vediamo qui a Fornitore Offresi, un progettista che interagisce con il tecnico e l'operatore del centro di lavoro. Quindi in realtà la filiera si è veramente molto accorciata. La capacità e la possibilità di parlare tra queste figure, secondo me, è diventata più perseguibile, più facilmente perseguibile. Comunque, pian piano io ho raccolto, come tutti i giornalisti fanno, dei dati interessanti, sia dal punto di vista del mobile che del legno strutturale che della materia prima legno. E tra un intervento e l'altro vi vorrei dare poi alcuni di questi dati. Ma adesso, come si deve fare, come si fa a tutti i convegni, diamo la parola al padrone di casa, che è il presidente Lario Fiere, Fabio Dadati.
Grazie,
Prego.
grazie dell'introduzione, grazie a tutti di essere presenti questa sera e vorrei ricordare le associazioni, tutti coloro che hanno contribuito insieme a noi a realizzare Fornitori Offresi Design Arredo, Maurizio Riva che poi interverrà, entusiasta, Confartigianato Comolecco, CNA,
Marco
della Brianza, la CDO, le Confindustria di Comodilecco, cioè le associazioni, come tutte le iniziative che realizza la Rio Fiere nel suo ruolo di strumento economico per le politiche economiche del territorio, il lavoro con gli imprenditori e con le associazioni è determinante. Quindi grazie per quanto avete fatto. Non è scontato essere qua alla seconda edizione di questa fiera, anche se il nostro è un territorio con questa fortissima componente legata al settore del legno e arredo, queste grandissime competenze, questo peso internazionale fortissimo, non automaticamente si riesce poi dopo a trasmettere in una edizione fieristica, che però riprende il successo della stessa edizione sulla meccanica. E questo ci deve far pensare, perché sta funzionando bene e sta evidenziando un ruolo nei sistemi fieristici riguardo proprio al B2B, quindi alla subfornitura, certo, alla possibilità di mettere in connessione le aziende tra di loro, tra chi crea dei servizi e dei prodotti che poi andare a completare nella produzione per andare poi sul mercato col prodotto finale. E un altro aspetto importante è quello dell'internazionalizzazione, ci tengo a ribadirlo anche a voi, e anche agli architetti, a tutto il sistema, parlando con il collega dell'assessore Alessandro Fermi, Guido Guidesi, sul tema dello sviluppo economico, lui ci diceva che vorrebbe in questi anni lavorare sul utilizzare sempre di più i sistemi fieristici lombardi per aiutare l'internazionalizzazione, e questo è uno strumento che anche la Camera di Commercio può utilizzare ancora di più, e lo sta già facendo, perché le manifestazioni fieristiche, gli organizzatori come anche la Rio Fiere, certamente Fiera Milano nelle sue enormi dimensioni, hanno quella capacità e quella tecnicalità di accompagnare le aziende, gli imprenditori nel mondo, in altre manifestazioni fieristiche verticali di settore. Quindi diciamo, noi ci siamo, e l'ultima cosa che vi dico riguardo a questo aspetto legato al mondo del lavoro, dove la Rio Fiere sull'orientamento, il mondo del lavoro, scusate, scuola lavoro, giovani, cioè il problema dell'occupazione, certo, delle risorse umane, il ruolo che la Rio Fiere sta avendo con Alessandro Fermi, con cui vorremmo fare le cose in più in Regione Lombardia, con Young, che aiuta molto anche questi settori, quindi siamo presenti sull'orientamento. Certamente questo è un tema trasversale. Io faccio l'albergatore e il ristoratore, e il problema che voi avete, l'abbiamo anche noi, ce l'hanno quelli che fanno la meccanica, ce l'ha chi fa i servizi, è un tema trasversalissimo che riguarda tutti, e quindi vi ascolterò con grande attenzione e vi ringrazio di nuovo per essere qua.
Grazie a lei. Grazie a lei. Gli applausi si sentono bene, anche se avevamo paura che qui non si sarebbe sentito bene l'audio, ma devo dire che con le cuffie riusciamo a sopperire. Beh, ha detto una cosa fondamentale, accompagnare le aziende all'estero e raccontare il nostro Made in Italy. Questa è una cosa che nelle dimensioni normali, medie delle aziende italiane, viene difficile da fare individualmente, quindi aggregarsi vuol dire anche fare sistema in questo senso, ed è fondamentale. Ed è una cosa che sta caratterizzando molto questa fiera, proprio il concetto del B2B e del legame che si può creare con il know-how legato alla bellezza del legno, perché questa è anche una fiera che racconta di là, non so se l'avete visto, c'è un pioppo meraviglioso, abbiamo provato a contare gli anelli di accrescimento prima, avrà circa 60 anni, no? Quindi c'è proprio tutta la filiera raccontata dal tronco fino ai prodotti finiti, i tranciati, ci sono dei meravigliosi stand in questa fiera. Ma a proposito di legno e di aziende che fanno delle cose veramente sensazionali con il legno, abbiamo il presidente del consorzio Vero Legno, che è Maurizio Riva, e che sicuramente ci parlerà un po' dello sviluppo e della diffusione della sostenibilità e dell'innovazione nel nostro settore. Prego Maurizio.
Allora, buonasera a tutti. Intanto un grazie al Presidente, un grazie al Direttore, a tutto il vostro staff. Un momento un po' strano questo momento, no? Apriamo la televisione, ci sono tutti questi grandi problemi. Cosa succede? La sostenibilità, io vorrei prima parlare del perché io penso c'è questo, Questa esposizione è molto molto importante, non tanto per gli addetti ai lavori, ma anche per gli architetti, per conoscere, no? Quando vengono da noi, io sono un piccolo imprenditore, dobbiamo spiegare come fare. Vorrei che invece chi disegna, i designer, vengano a vedere questa situazione per conoscere. Io per esempio prima girando ho visto delle cose nuove, quindi qui ci sono aziende che tecnologicamente portano avanti ogni giorno la ricerca, cioè noi abbiamo bisogno della loro ricerca. È un territorio molto importante il nostro, è il territorio molto importante il nostro. Una buona parte del trend, diciamo, anche mondiale, viene fatto
in Brianza.
In Brianza. E quindi io dico una fiera così. Poi soprattutto io ho lottato per alcuni anni per portare i CFP del territorio al Salone del Mobile, ma devono venire anche quelli delle altre zone, non solo quelle dei cinque che sono del nostro territorio, perché anche questi giovani hanno bisogno di portarli qui, far vedere i materiali. Io ho un nipote che Valena è di Cantù, che dovrebbe essere, forse se siamo la quinta generazione, mi auguro che forse ci sia la quinta generazione attraverso lui. E bisogna avere la passione, no? Se no qui altrimenti diventiamo, abbiamo supermercati, un'infilata di supermercati, ma perdiamo gli stimoli. Questo ha una vocazione nel fare l'arredamento, nel fare le cose belle, l'artigianato. L'artigianato va supportato, muore l'artigianato, muore l'industria.
Certo.
Questo è il discorso. Poi sulla sostenibilità si dice tante cose, si dice tante cose. Io lotto da tanti anni per la sostenibilità, questo è il mio pensiero. Abbiamo anche noi alcune cose che non sono sostenibili, però io penso che bisogna produrre con qualità, bisogna, e ce n'è di lavoro, io penso, nel mondo, anzi ce n'è di lavoro. Bisogna solo tutti quanti, dai commerciali a chi va a vendere, a chi va a montare i mobili. È abbastanza che un montatore monta male un mobile, abbiamo giocato tutti male, insomma, ecco, questo è il discorso. Però questa fiera deve crescere, è una situazione di zona, una zona veramente importante, ma deve crescere. Dobbiamo portare qui anche, come posso dire, i falegnami, quelli che lavorano in bottega, quelli che lavorano in fabbrica, e anche i titolari. Titolari anche loro, secondo me, devono capire loro, i suoi capi, a vedere le situazioni che crescono. C'è questa fiera a Pordenone, però a mio avviso è un'altra cosa la nostra, secondo me deve essere una cosa più zonale.
Certo.
Ecco. Là invece sono molto bravi e sono riusciti a fare una presentazione di tante aziende. Ecco. Comunque veramente per essere il secondo anno, però veramente i presidenti degli architetti devono battere veramente i loro associati di venire a capire, perché sennò altrimenti non sanno i materiali che evoluzione hanno, insomma, ecco, questo è il mio pensiero con grande forza e con grande passione, no? E dobbiamo aiutare le prossime generazioni, e questo è semplicemente aiutiamo le prossime generazioni.
Grazie Maurizio Riva. In effetti, se guardate il programma di questi giorni a Fornitore Offrisi, io lo vedo anche molto come un luogo e un laboratorio di formazione, cioè dal centro di lavoro, dall'inizio della filiera fino al prodotto finito, vengono rappresentati tutti gli step produttivi. Voi sapete, noi sappiamo che la filiera del legno è la più articolata che ci sia, comunque, anche se la industrializziamo e la automatizziamo. Io passo le mie giornate negli ultimi 25 anni a visitare le aziende italiane, sono delle aziende splendide tutte. Il distretto ovviamente della Brianza è uno di dei fiori all'occhiello, ma ce ne sono altri. Quindi probabilmente bisognerebbe anche fare più sistema in questo senso, per raccontare quello che diceva Maurizio Riva, per fare in modo che l'architetto si appassioni a un materiale di cui è facilissimo innamorarsi, perché chi sta dietro a questo materiale fa sempre delle cose speciali, ma soprattutto abbina a una professionalità o a una capacità di imparare un mestiere anche il valore etico di utilizzare un materiale rinnovabile. Continuiamo a dire di non abbattere le foreste, non è questo il messaggio che stiamo dando e che possiamo dare come Consorzio Vero Legno, è quello di gestire le foreste in modo corretto e anzi approvvigionarsi dalle foreste. Perché questo vuol dire rinaturalizzare gli ambienti, riforestare quelli naturali, come dicevo all'inizio, e costruire con un materiale che è benefico per chi lo vive, lo abita e lo respira. Se, come diceva Maurizio Riva, poi vengono preservate le caratteristiche di naturalità del legno. Tu, se non sbaglio, parli sempre del fatto che non vengono usate delle vernici che possono nuocere alla salute, ma quindi il legno si sposa con degli oli naturali, ad esempio. C'è tutta una filosofia che io credo che sia uno stile di vita quello che sta dietro al legno. Ma comunque tutto, come dire, prende corpo attraverso l'università, la ricerca, l'innovazione, per cui è perfetto, come dire, dare la parola all'assessore dell'università, della ricerca e dell'innovazione della regione Lombardia, che è Alessandro Fermi.
Bene, grazie, buonasera a tutti anche da parte mia. Saluto ovviamente Fabio Radati a nome della Regione e tutti coloro che hanno, come dire, contribuito a organizzare a partire dagli ordini architetti questo momento di confronto e soprattutto grazie alla Rio Fiere e a Silvio Oldani per continuare a investire su quello che è un po' la cultura del nostro territorio, che è quella del saper fare. Fornitore Offresi è proprio una fiera che va in questa direzione e sono contento che anche quest'anno sia stata riproposta. Allora, dove siamo? Siamo in un momento, se vogliamo, particolare, lo vediamo tutti, lo vede soprattutto chi nei vari ambiti lavorativi, dall'artigianato all'accoglienza turistica, al commercio, cerca manodopera e fa una grandissima fatica a trovare manodopera.
Certo.
Abbiamo passato anni in cui anch'io personalmente ricevevo settimanalmente curricula di persone che cercavano lavoro. Oggi stiamo vivendo un periodo di tempo in cui ricevo da parte delle aziende piccole, medie, familiari, grandi richieste di manodopera. E allora ci si chiede un po' qual è il significato di questa evoluzione così rapida? Beh, certamente da un lato un aspetto positivo è che il mercato, soprattutto il mercato del lavoro, oggi offre delle opportunità. E un aspetto altrettanto contrastante e quindi negativo è che la forza lavoro che oggi può essere messa in campo per sopperire alle carenze di personale oggi non c'è. E quindi, cercando di riflettere un po' del perché ci troviamo in questa situazione paradossale, è chiaro che le radici di questa divergenza, di questo divario che c'è tra quello che viene imparato sui libri di scuola e quello che richiede il mercato del lavoro è un divario che è molto ampio.
Certo.
Ma non è molto ampio in tutta Europa. La Germania, per esempio, è chiaramente una nazione con la quale ci confrontiamo da un punto di vista economico, ha da anni impostato culturalmente dei messaggi profondamente diversi rispetto ai nostri. Noi per anni, dico noi, perché ci ricomprendono un po' tutti, iniziare dalle famiglie, se vogliamo, dalle istituzioni scolastiche, dalle istituzioni stesse, hanno per anni cavalcato l'idea che l'obiettivo era quello di arrivare alla laurea, l'obiettivo era quello di ottenere il pezzo di carta, che sarebbe stato utile poi per, trovare un'occupazione dignitosa e fare un proprio percorso di vita. In altri paesi europei, e ricito la Germania, l'obiettivo è sempre stato quello invece di dire: questa è oggi la fotografia del mercato del lavoro, questa sarà presumibilmente la fotografia del mercato del lavoro tra 5 anni. Cerchiamo di stimolare i giovani, i ragazzi ad andare nella direzione in cui il mercato del lavoro guarda rispetto al futuro. La nostra radice culturale oggi ci pone in questa situazione di grande difficoltà, e cioè quella di aver sempre visto, come dire, delle scuole di serie A, a cui ambire, a cui accedere, a cui tentare ovviamente di fare il percorso, delle scuole di serie B, spesso collegate alla formazione professionale, che di fatto erano concettualmente e culturalmente ritenute un ripiego. Cioè, nel momento in cui il ragazzo non aveva una grande voglia di studiare o particolari ambizioni, vabbè, c'è la scuola di formazione professionale. Risultato che oggi ci troviamo, come dire, dei laureati anche aumentati nel numero, con percorsi di studio magari anche interessanti, ma che sono completamente inutili da un punto di vista di mercato del lavoro, che si trovano da un lato a non trovare lavoro o alla peggio a dover in qualche modo adattarsi rispetto ad un impiego che è completamente diverso rispetto al percorso di studi. E dall'altro lato ci troviamo invece aziende che cercano, come dire, ragazzi formati e che non trovano ovviamente una risposta in tempi rapidi rispetto a quello che oggi richiede il mercato del lavoro. E quindi questa particolare, se vogliamo, però molto radicata supremazia in qualche modo della formazione umanistica rispetto alla formazione tecnica, oggi ci sta portando ad una grande situazione di difficoltà. Il mismatch che c'è tra quello che richiede il mercato del lavoro e quello che viene imparato sui banchi di scuola è circa il 15% più ampio rispetto a quello che c'è in Germania, con punte del 20%. In 15 anni ci è costato quasi 19 punti di competitività con la Germania. Oggi si deve correre i pari. In che modo si può correre i pari? Ovviamente partendo da due presupposti. Il primo è che sappiamo benissimo da quei prossimi 5-10 anni dove tenderà il mercato del lavoro. E il secondo, facendo capire, dico tutti, a partire dalle famiglie, dalle istituzioni, dalle scuole, che oggi lavorare in un'impresa artigianale, oggi studiare per formarsi da quel punto di vista è completamente diverso l'idea, come dire, di impiego in fabbrica di 15-20 anni fa, con grande prospettive sia da un punto di vista di crescita, con grande opportunità da un punto di vista di qualità del lavoro e con grandi opportunità da un punto di vista di mercato del lavoro. E per farlo abbiamo bisogno di far capire oggi cosa vuol dire lavorare in un'impresa, oggi cosa vuol dire lavorare, come dire, anche in una piccola impresa artigianale, cosa vuol dire oggi, come dire, tornare a guardare, come dire, a quel percorso professionale e a quel percorso lavorativo che pone il lavoro al centro dell'obiettivo. Il lavoro al centro obiettivo lo possiamo raggiungere solamente unendo quello che viene ricercato, che oggi è molto chiaro, e quello che serve. Quindi investire sulle scuole di formazione professionale. Il governo, mi par di capire da qualche tempo questa parte, sta investendo in questa direzione. Come Regione Lombardia seguiamo questa linea, stiamo proprio adesso promuovendo, come dire, una serie di innovazioni che porteranno, come dire, ad un tentativo di rendere più appetibile ai ragazzi questo tipo di percorso di studi e soprattutto con l'obiettivo ovviamente di agganciare anche la parte di studio, la parte di formazione con l'impresa e il mercato del lavoro, che è una distanza che abbiamo la necessità ovviamente di colmare. Certo. Non recuperiamo ovviamente il gap con la Germania nel giro di qualche mese o di 1 o 2 anni, ma ovviamente confidiamo nel giro di 3, 4, 5 anni di essere, come dire, in qualche modo competitivi da questo punto di vista, di provare a ridurre al massimo quello che cerca il mercato del lavoro, quello che viene scelto dai ragazzi di studio, ma abbiamo bisogno, come dire, di un approccio culturale differente in cui, come dire, lo studio sulla formazione, lo studio tecnico non ha, come dire, nulla da invidiare e nulla di secondario rispetto ad una formazione umanistica. Poi i ragazzi scelgono di andare dove vogliono, ma far capire qual è la prospettiva, soprattutto in un'ottica lavorativa, credo sia un dovere. E visto che oggi abbiamo veramente un mercato del lavoro che funziona, che richiede figure professionali straordinarie e anche tecnicamente molto preparate, ci siano tutte le condizioni per poterlo fare. Per cui ringrazio ovviamente anche di questa occasione, perché questa occasione è utile per tenere acceso questo tema, che è un tema che non riguarda un singolo individuo, una singola istituzione, ma riguarda, come dire, un modello di accesso al lavoro che è un modello culturale su cui abbiamo, secondo me, erroneamente negli ultimi 10-15 anni fondato delle aspettative che oggi si rivelano probabilmente sbagliate.
Grazie, Assessore. Sì, devo dire che è un discorso molto concreto, perché quando io visito le aziende mi dicono proprio che hanno problemi nel trovare persone competenti dal punto di vista tecnico. Il paradosso è che le persone non sanno come funziona oggi una fabbrica, non ha niente a che vedere con quello che appartiene all'immaginario collettivo storico. Cioè, oggi lavorare in un'azienda è molto stimolante e molto bello, perché la parte fatica è stata completamente sostituita dalle macchine, quindi rimane la parte creativa, la parte in cui ognuno può dare qualcosa. Quindi cosa succede nelle aziende oggi quando, rispetto a quelle di 20-25 anni fa, si entra in un'azienda e si percepisce subito che la parte ufficio tecnico è cresciuta enormemente rispetto alla parte impiantistica, che viene invece gestita anche da un solo operatore. Puoi avere una linea di 20 metri gestita da un solo operatore. Questo grazie alla tecnologia, perché... E poi quello che dicevo prima, il linguaggio digitale dovrebbe molto agevolare questo messaggio. Oggi progettiamo con il BIM gli edifici, per cui progettarli col BIM vuol dire che c'è un legame tra chi fa il pezzo che costituirà la finestra dell'edificio e chi è in cantiere a montare quella finestra. Quindi è questa l'opportunità, secondo me, che abbiamo a portata di mano, abbiamo veramente a portata di mano. Grazie Assessore di questo intervento veramente concreto, importante. E dopo i saluti istituzionali che aprono giustamente i convegni di questo spessore come quello di Vero Legno, abbiamo una serie di interventi degli ordini degli architetti della zona, ma preceduti dalla presidente di Materialli, che è Chiara Rodriguez, perché prima parlavamo del fatto che è un cognome storico spagnolo conosciutissimo, che però nel tempo ha trasformato la G in Q, e quindi adesso abbiamo anche dovuto correggere prima il nome con la Q corretta. Lei ci parla del materiale al centro della strategia d'impresa. Il materiale al centro della strategia d'impresa è anche il cuore alla fine di quello che stiamo dicendo. Nel senso che il legno, nelle sue forme infinite, poi bisognerebbe parlare di legno e mai di legno, ci insegnano i veri esperti, perché non c'è un legno, ci sono mille tipologie di legno, ma il legno può anche configurarsi in modo abbastanza innovativo e avere degli altri volti oggi, grazie sempre alla tecnologia. E quindi lascio a lei la parola. Le sue slide sono partite, penso. Bene. Prego.
Allora, io mi sento un po' in colpa, perché naturalmente mi ero fatta prendere dal titolo del convegno e avevo un po' decontestualizzato il fatto che siamo nel centro del centro del centro del legno, dell'albero, proprio dell'albero, in questo caso anche un po' metaforicamente, di quello che fa nascere e crescere l'industria attorno al legno. A mia discolpa faccio, perché parlerò...
Ho visto che c'è anche del legno nell'intervento.
Sì, può darsi che ci sia anche del legno, sì. Però in realtà parlerò di cose che non sono proprio i materiali, ma più come i materiali, ad esempio, possono essere raccontati all'interno di un discorso formativo che va potenzialmente dai ragazzi di cui abbiamo parlato agli operatori industriali, per passare attraverso tutta la filiera umana che sta attorno al fare. Perché i materiali sono una cosa che la si deve capire dall'inizio del progetto al fine vita, se vogliamo, e naturalmente poi nella filiera anche prima. L'unica cosa che posso dire, a mia discolpa, riguardo al legno, io non sono la persona tecnica della mia società, di cui vi dirò due cose, tanto per capire perché parlo di queste cose. Però tutti i tecnici mi dicono, quando si parla di sostenibilità, che tanto più del legno
non c'è niente.
Non c'è niente. Quindi ci possono venire a chiedere tutti i materiali alternativi possibili, ma per onestà intellettuale, comunque, diciamo, il legno è il migliore in termini di rapporto
qualità-prezzo. Mi sembra però che nella vostra materioteca sia molto ben espresso il concetto cradle to cradle, cioè comunque sì. È l'approccio anche, adesso non possiamo pretendere che una materioteca parli solo del legno nel caso della vostra rappresentazione, della vostra realtà.
Sì.
però sicuramente c'è dietro un concetto che è ecologico.
Assolutamente, 1000%. Per chi non ci conosce, allora, Materially si chiamava fino a pochi anni fa Material Connection Italia. In realtà la nostra materioteca non è nostra, ma è di questi signori americani che già a metà degli anni 90 hanno capito che i materiali non erano così conosciuti come avrebbero potuto dovuto essere, per cui hanno creato una materioteca fisica diffusa in alcune parti del mondo e poi una banca dati, un database che adesso ha più di 10.000 materiali che vengono appunto cercati ogni anno, poi comunque dirò qualcosa di più di questo, e sicuramente il principio di una materioteca è quello di trovare materiali intelligenti che riescono a dare delle risposte in tutto il loro percorso di filiera. E poi appunto noi di mestiere facciamo quello che diamo suggerimenti sull'utilizzo di materiali da parte delle aziende utilizzatrici di materiali e lavoriamo molto anche invece con chi produce materiali, per cui abbiamo un po' un ruolo cerniera e una posizione di osservatorio e da qui creiamo il nostro sapere, non tanto saper fare, perché il sapere crediamo che possa essere utile a chi, e voi qui siete tanti, sapete fare. Io appunto concentrata sul tema di architetti artigiani e formazione parlerò brevemente di quello che facciamo appunto è questo che ho raccontato, partendo dal materiale, ispiriamo il processo creativo, affianchiamo i produttori di materiali per capire come l'innovazione materiale può tradursi in un'innovazione di sistema e sicuramente è nel nostro DNA quello di essere molto attenti a discorsi di sostenibilità, circolarità, che appunto adesso sono per fortuna diventati pleonastici in ogni approccio progettuale e produttivo. Questo è quello che facciamo, vi stavo raccontando prima questa cosa di Material Connection, che per chi non la conosce, o comunque Material Connection, piccolo legame con il territorio, era nata in Italia, Material Connection Milano prima e Italia dopo, nel 2002, da un consorzio dove facevano parte, in cui facevano parte ad esempio Federlegno Arredo, ad esempio la Triennale di Milano e ad esempio il CLAC di Cantù. E nel tempo poi questa cosa si è trasformata, però evidentemente il tema dei materiali, come vediamo, è da sempre molto presente in questo territorio con una volontà precisa. Allora, vi racconto il nostro approccio, non per fare pubblicità di quello che facciamo, ma perché spero che ci possano essere delle idee, delle esperienze molto concrete di come possono essere trasferite appunto alcune conoscenze. Il database, il Material Connection, vi dicevo, è estremamente trasversale. È in qualche modo costituito da una ricerca costante in tutto il mondo, per cui ci sono in questo database molti materiali italiani, ma anche molti materiali asiatici, americani e quant'altro. È pensato per essere utilizzato da chi impiega veramente i materiali e quindi è ragionato in modo da, sottolineare delle caratteristiche funzionali, prestazionali dei materiali. Una cosa interessante che fa parte della trasformazione del modo di parlare e di utilizzare le risorse è che dopo Covid, durante il Covid, anche un database che era solo materico si è trasformato in una raccolta, anche questa costantemente aggiornata, di informazioni molto più ampie sui temi di sostenibilità, sui verticali, su settori specifici, su trend, eccetera. Quindi è diventato un luogo veramente di interazione e formazione continua, video, report, analisi, eccetera. Il come si presentano i materiali, il come li si racconta non è secondario. Per cui, ad esempio, dicevo parole chiave che fanno, è tutto in inglese naturalmente, essendo una piattaforma americana, però che intuitivamente anche permettono di andare a cercare dei materiali come li vogliamo. Queste alcune delle parole chiave in base alle caratteristiche, qui ancora altri argomenti. Qui il legno ha una fetta abbastanza grande di presenza e naturalmente ci sono moltissimi altri materiali applicabili a diversi settori, a diverse industrie. Ecco, questo è una, diciamo, un assaggio di queste insights, di questi approfondimenti che adesso Material Connection fornisce sulla sua piattaforma. Approfondimenti critici che servono per andare a capire che cosa succede nel mondo dei materiali e anche una possibilità appunto di per temi trovare delle risposte ai temi più importanti del momento. Un altro modo di creare in qualche modo di riempire quel gap tra progettazione e poi applicazione reale, risposte reali di quelli che sono le esigenze del mondo produttivo e del mondo del retail, del mondo dell'economia reale, è quello di inserirsi con dei workshop o dei corsi molto pratici. Qui abbiamo preso, ho riportato alcuni appunti di un'esperienza appunto di workshop fatto per una grande azienda di retail, era un'azienda di retail della, diciamo, degli accessori sportivi, che aveva affidato degli architetti il proprio progetto di retail, se non che dopo si sono accorti che l'intenzione era quello di fare dei negozi sostenibili e non c'era stato nessun parametro materiale, ad esempio, che era stato considerato con il dovuto approfondimento, con la dovuta conoscenza da parte della progettazione, dei progettisti. E questo, io ho studiato architettura, non sto parlando male degli architetti, non mi definisco un architetto perché non lo sono ufficialmente, ma non è nessun tipo di così con, di pensiero negativo, ma è vero che come forse Maurizio diceva, cioè bisogna avere gli architetti qui a capire i materiali e a capire le tecniche, le cerniere, i nuovi sistemi. Bisogna tutti tornare ogni volta ad imparare dal primo passo. E, quindi eravamo intervenuti appunto con un tipo di approccio formativo, anche, non so, proponendo delle come si chiamano, del mood board, delle alternative di materiali e facendo ragionare sul quale e perché potesse essere più sostenibile di altri, quindi in una situazione di interazione sul pezzo, insomma. Altre modalità naturalmente sono quelle di farsi una formazione propria che sia un po' più ampia del solo tema materiale, perché i materiali, come il legno inserito in una filiera, tutti i materiali appartengono ad un percorso che è bene conoscere, di cui è importante capire alcuni elementi fondamentali per poterli poi utilizzare. Volevo raccontarvi brevemente, perché forse è una cosa che un altro workshop che abbiamo fatto, questo era invece destinato a capire a che punto sono molte aziende dell'arredo rispetto al tema delle certificazioni e di tutto quello che è il percorso, diciamo, comprovato di circolarità, che diventa sempre più una necessità quando si parla di procurement, quando si parla di rispondere a dei bandi pubblici o sempre più privati, che richiedano alcune caratteristiche di sostenibilità dichiarabile, comprovabile. E questa cosa era nata perché eravamo in contatto, ad esempio, con una grande società di real estate che sta costruendo una buona parte di Milano, che ci diceva che hanno difficoltà a trovare aziende che possano rientrare nei loro obiettivi di diciamo raggiungimento di costruzioni neutre dal punto di vista del carbonio, carbon zero, eccetera. E quindi ci siamo posti il problema di andare a capire come si potessero supportare le aziende anche dal punto di vista dei materiali, ma più a livello sistemico, dove, insomma, in quel percorso dove i materiali sono un passo importante, ma non unico. Ultimissima cosa di cui volevo parlarvi è un progetto a cui abbiamo partecipato, che stiamo anzi adesso concludendo, che è stato fatto con Federlegno Arredo. Molti di voi forse lo conosceranno, FLA Plus, che è un progetto molto ampio, che ha l'obiettivo veramente di creare dei punti di riferimento, una formazione attiva per tutti gli operatori del mondo del legno e dell'arredamento. A noi è stato chiesto quello di fare una materioteca che individui materiali di alta sostenibilità finalizzati, utilizzabili nel settore legno arredo. Quindi il problema, appunto, c'è una grande richiesta da parte di tutti, ma un gran caos. Sarà veramente questo il materiale giusto? Sarà quello che, siccome tutti appunto adesso dicono di essere sostenibili, nel tutto posso veramente usare tutto quello che ho usato fino all'altro giorno? E quindi, insomma, l'obiettivo è quello di dare un orientamento rispetto a tematiche anche di greenwashing e soprattutto creare qualche cosa che sia subito utilizzabile di riferimento per le aziende. Per cui è stato fatto un pilot con una trentina di materiali, adesso sono in corso un popolamento e la cosa sarà disponibile, sarà riservata agli associati di Federlegno Arredo, e una particolare attenzione appunto è stata data alle parole chiave, alle tipologie di materiali, alle certificazioni, criteri di sostenibilità, tutti quegli elementi che rispetto ad un materiale nel percorso, ripeto, ormai necessario di raggiungimento di un approccio produttivo circolare sono importanti. E qui alcune slide di appunto questo, dell'interfaccia che abbiamo creato, certificazioni e quant'altro. Questi alcuni esempi. Bom, e qui se volete vi faccio una carrellata di materiali, ma giusto per gli occhi. Materiali, alcuni che hanno a che fare con il legno.
Assolutamente, non si può essere neanche troppo puristi, il legno si sposa con altri materiali, tranquillamente.
Sì, questo è qualcosa che viene dalla resina, proprio faccio una carrellata velocissima, ed è un po' uno scherzo appunto averlo ricollocato nel proprio ambiente naturale. Questo è un materiale indonesiano, Karun, che è un ricomposto da rattan, che viene appunto tagliato in modo molto sottile e a un processo di inserimento di chromatico molto naturale, una ricomposizione fino a creare appunto delle situazioni di lavorabilità e di trasparenza particolarmente interessanti. Qui è un esempio dei tanti, sempre in maggiore crescita, dell'utilizzo di micelio, cioè della parte viva dei funghi, per la produzione di pannelli e materiali utilizzabili dal packaging alla pannelli fonoassorbenti, alla pavimentazione e quant'altro. Anche al design più spinto, qui è un materiale che viene, per fortuna sono tanti, stanno arrivando al mondo del riciclo della plastica, che fino a pochi anni fa era veramente fermo al PET, sta esplodendo negli ultimi anni con delle società startup prima e diciamo innovative per il tipo di impianti che devono costruire, ma che stanno riuscendo a recuperare e a creare veramente un po' di circolarità con grande appeal per il mondo del design nelle plastiche riciclabili.
Che è una forma interessante, per esempio, di ecologia, no? Il fatto che non si rimetta altra plastica in circolo è interessante. Questa è una va nel senso, diciamo, dello spirito del legno, più propriamente.
Sì, assolutamente. Il legno nasce circolare.
Assolutamente.
E nasce anche upcyclable, e nasce con tutte le caratteristiche del...
È l'unico stoccatore di CO2, no? Il legno.
Esatto,
quindi può decarbonizzare.
Quindi esatto, è decarbonizzante, lo si sfrutta in tutti i modi, e in tutto quello, tutto quello che si può fare della pianta è comunque sempre facilmente rigenerabile, eccetera. Qui lo conoscerete, che il design che con la stampa 3D ridà forma anche ad arancia. Moltissimi prodotti che vengono da vari tipi di riutilizzo di materiale. Questo piccolissimo, e credo che sia il conclusivo, abbiamo presentato oggi a Materially questa società italo-americana che fa, si chiama Our Carbon, e fanno un materiale di recupero da fondamentalmente fogna, scarti di fogna, che ha una funzione di decarbonizzazione e può essere utilizzato come additivo in una serie di materiali. Ecco, finito.
Grazie, grazie alla presidente di Materially. Grazie mille. Beh, noi troviamo sicuramente interessante il fatto che degli architetti possano rivolgersi a Materially, per esempio, per sviluppare delle declinazioni del legno che possono essere veramente tantissime, e lo sono già, perché esiste il legno ricomposto, esiste il legno veramente in tante forme. È un'altra cosa che lo rende affascinante. Il recupero del legno può portare poi a prodotti, legni di recupero ulteriormente. Per cui, insomma, la strada è veramente quella, l'abbiamo detto all'inizio, della decarbonizzazione, della conservazione delle risorse e quindi della plastica esistente, per non riprodurne altra possibilmente, e l'utilizzo di materiali naturali quando vogliamo raggiungere l'obiettivo, diciamo, più vincente sicuramente dal punto di vista di quello che è la filosofia di un consorzio come quella che rappresenta Verolegno. Io dicevo prima all'inizio che ci sono dei dati interessanti che ho raccolto a proposito della fiera di oggi. Siamo una fiera molto dedicata alla filiera del mobile, quindi mi sono interfacciata con Xil e ho chiesto a loro di darci qualche dato, appunto, in onore della platea di Verolegno. Allora, la cosa interessante, poi ovviamente ne daremo una pubblicazione più esaustiva di quella che non vi possa dire in qualche minuto io, però diciamo che loro mi hanno dato comunque già una fotografia molto interessante del contesto macroeconomico per il mobile. Con un valore di circa 110 miliardi di euro, il mercato europeo del mobile rappresenta oltre un quarto di quello globale. I principali mercati dell'area sono Germania, Regno Unito, Francia e Italia. Dopo 2 anni di crescita eccezionale, la domanda europea di mobili ha subito una contrazione nel 2023. XIL stima che la domanda di mobili subirà una leggera riflessione nel 2024, anno in corso, e un progressivo miglioramento nel medio termine a partire dal 2025. L'industria europea del mobile è costituita prevalentemente da piccole e medie imprese, come sappiamo, che sostengono una forza lavoro consistente con oltre 1 milione di dipendenti distribuiti in 135.000 aziende manifatturiere. I produttori europei di mobili hanno un ruolo fondamentale nel definire le tendenze globali, in particolare nel mercato dei mobili di fascia alta, dove l'Europa si distingue, come sappiamo, come leader mondiale. Questa è una fotografia poi che entra ancora più nel dettaglio, adesso non abbiamo i tempi, ma ve la faremo avere, uno studio che ha fatto apposta la dottoressa Giulia Taveggia, che poi ringrazieremo e abbiamo già ringraziato. Ma è interessante anche la parte finale. L'Italia occupa una posizione significativa come esportatore globale di mobili, posizionandosi al 5° posto nella classifica degli esportatori al mondo dopo Cina, primo esportatore, Vietnam, Polonia e Germania. Il 55% circa della produzione totale di mobili italiana viene esportato. Questi sono i dati, quindi dei dati piuttosto positivi, tutto sommato, no? E adesso abbiamo parlato di design, abbiamo parlato di formazione, ma arriviamo, cioè passiamo proprio a dare la voce agli ordini professionali del territorio, che oggi è qui rappresentato anche in questa fiera. E io devo dire che ho anticipatamente letto le lezioni dei presidenti e delle presidenti degli ordini o dei consiglieri che sostituiscono i presidenti degli ordini, e sono tutti molto interessanti e molto concreti, perché per esempio l'architetto Margherita Moioli, presidente Ordine Architetti di Como, ci parla nel suo intervento del tema del distretto del legno, ci parla delle possibili sinergie tra la filiera e gli iscritti all'albo e delle ipotesi per il futuro, e lo fa in una rassegna molto veramente dal cucchiaio alla città, perché ha finito parlando anche del legno strutturale e delle costruzioni in legno, che appunto, lo dicevo in apertura di questo incontro, di questo evento, reduce dalla presentazione dei 5 progetti vincitori dell'anno scorso del primo premio nazionale di architettura in legno, dove stanno emergendo veramente dei concetti interessanti e nuovi, perché stanno cercando un linguaggio proprio di un'architettura che in fondo in questi termini con legno ingegnerizzato non si era ancora vista. Perché se noi pensiamo al costruire con il legno e andiamo alla storia, c'è il Giappone, ci sono tanti esempi interessanti dal punto di vista dello stile e della tecnica, però non c'era ancora il legno ingegnerizzato che abbiamo a disposizione da un decennio, 2 decenni a questa parte. Quindi lascio la parola all'architetto Margherita Moioli. Prego.
Ok, grazie. Allora, spendo 2 parole per un ringraziamento, che è un ringraziamento sentito per l'invito che come categoria abbiamo ricevuto. Lo dico un po' come battuta, ma in un momento storico in cui gli architetti di solito sono ignorati, anche essere criticati va benissimo, per cui lo considero un passo avanti, è un segno. No, a parte gli scherzi, ringrazio chi ha pensato in uno spazio come questo, in un momento come questo, quindi una fiera, di pensare anche ai professionisti e agli architetti, perché non era scontato. Molto spesso è stato anche citato da altri, c'è una sorta di dicotomia tra quello che è il sapere che viene demandato a questa entità astratta del professionista e quello che è poi il saper fare, che è diciamo il lavoro dell'artigiano, per cui mettere allo stesso tavolo queste due realtà, tentare di intraprendere delle sinergie a favore della visione di un distretto del legno complessiva, credo sia un'operazione molto intelligente, credo sia quello che si debba fare per il bene, diciamo, noi parliamo di una realtà locale, ma in generale è una cosa che credo faccia bene al sistema paese. Dico brevemente due cose che appunto stimolata dal titolo, quindi queste due parole artigiano, architetto, futuro, mi sono scritta delle cose, ho fatto delle riflessioni in autonomia condivisi con alcuni colleghi e quindi parto da alcune criticità che ho potuto verificare all'interno della struttura professionale degli architetti che credo in qualche modo siano anche condivise dalla struttura delle imprese e degli artigiani nel sistema Italia. Noi in Italia siamo 160.000 architetti, poco meno, e rappresentiamo più di quattro volte gli architetti che ci sono in Francia, per darvi un'idea di quanti sono gli architetti iscritti agli albi professionali. Le strutture degli studi sono delle microstrutture, per cui noi passiamo da una decina d'anni fa dove la struttura media di uno studio professionale era 1,4 addetti per studio, siamo arrivati in 10 anni a 1,7, ma non è cambiata la questione, cioè ancora oggi le strutture sono molto piccole, sono molto frammentate, sono forse incapaci di aggregarsi e di trovare delle modalità di aggregazione che consentano di affrontare la complessità del progetto in una maniera utile, e questo credo che in qualche modo possa essere anche una criticità di quello che sono le imprese e l'artigianato. Ovviamente non evidenzio questa criticità in maniera nichilistica, ma lo evidenzio per dire è sicuramente nel trovare una modalità di stare insieme, e per stare insieme intendo ognuno all'interno della propria categoria, ma intendo anche nel rapporto tra macrocategorie, per macrocategorie intendo i professionisti e il settore produttivo dall'altro, perché se si parla di un distretto del legno, credo sia importante pensare che ci sono i professionisti, ci sono gli artigiani, ci sono le imprese, ci sono le scuole di formazione professionale, ci sono le università e chi fa innovazione. Io sono molto d'accordo con quello che con la questione che sollevava prima l'assessore Fermi, cioè molto spesso vedo, occupandomi direttamente di formazione per l'ordine, che sembra la panacea di tutti i mali sia un master universitario, quindi quando c'è un tema importante lo si demanda al livello superiore di istruzione. In particolare, in realtà, nel settore del legno credo che lo scambio debba essere più univoco, cioè da un lato ci debba essere sicuramente il professionista che torni in qualche modo in bottega, conosca quello che è il legno e sappia quali sono le potenzialità e quindi lo tocchi con mano. Dall'altra, probabilmente all'aspetto più produttivo, potrebbe mancare una sorta di visione e quindi seguire il professionista in quello che è una sorta di sogno e di appunto sviluppo futuro per quello che è magari un progetto più base. Quindi lo scambio deve essere reciproco. L'analisi del contesto è rilevante perché appunto facendo il parallelo con la Germania con lungimiranza ha capito dove voleva svilupparsi o dove si stava sviluppando e ha assecondato quello che di cui il paese aveva bisogno. Da noi, lo diceva l'assessore Fermi, non è assolutamente così, le cose sono andate diversamente, appunto dicendo ci sono percorsi formativi di tipo A e percorsi formativi di tipo B. Io penso che invece si debba ragionare senza pregiudizi su quello che al distretto serve e su questo andare ad agire. È stato poi toccato il tema dell'internazionalizzazione. Ora, io vedo sempre con favore occasioni come questa di confronto appunto tra diversi mondi. E su questo bisogna provare a lavorare. Credo che lo stesso consorzio Verolegno sia un buon esempio di un'intuizione che è quella dell'unirsi su dei principi per provare a fare qualcosa. L'internazionalizzazione è, come dire, questa grande cosa a cui tutti lo abbiamo anche noi professionisti. Ma deve essere un percorso che deve essere accompagnato, in cui devono credere fortemente gli attori e anche la classe politica dovrebbe in qualche modo riuscire ad accompagnare quello che è un percorso virtuoso di andare all'estero, ma non andare all'estero snaturalizzando quello che è il vero valore aggiunto del in questo caso Distretto del Legno, che è sicuramente riconducibile a quello che poi amiamo definire il Made in Italy. Quindi la qualità e l'eccellenza sono cose a cui negli architetti, negli artigiani e le imprese devono rinunciare, perché il grande valore dell'Italia in tutto il mondo, nella storia, è sempre stato riconosciuto e credo che sia la strada giusta. Quindi fare il passo verso l'estero, io credo sia utile farlo appunto facendo una sorta di massa critica. Quindi se all'estero si riesce ad andare con una struttura che si occupa sia della parte di formazione, delle sinergie con la parte produttiva, dei professionisti, è sicuramente un passo più semplice e che in qualche modo tiene fermo il principio della qualità di cui si parlava prima. Vi posso portare come esempio concreto di qualche azione che come architetti abbiamo seguito sul territorio, ascoltando quello che è la vocazione del territorio comasco e nello specifico il Canturino. Sono tanti anni che la città di Cantù fa questo Festival del Legno ed è un buon esempio di sinergie che si possono attivare e che si possono sicuramente potenziare. Da un lato noi professionisti ci siamo accorti che le attività presenti sul territorio sono molto disponibili, oltre che molto orgogliose di fare vedere quello che è il loro prodotto, anche molto aperti e contenti quindi di incontrare il professionista mostrando quello che è il loro prodotto, il loro valore e quello che sanno fare. Per cui all'interno del Festival del Legno abbiamo sempre cercato queste occasioni di confronto e di visita alle realtà locali. Quest'anno abbiamo provato a inserire qualcosa, diciamo, che noi regalassimo al Festival del Legno. Quindi abbiamo introdotto un po' gioco forza, dal legno siamo passati al design, alla storia del design e del prodotto, dell'arredo. E quindi abbiamo ripercorso un po' la storia gloriosa del design collegato al tema del legno e quindi questo è stato il nostro contributo. Quindi noi abbiamo una storia forte che in qualche modo è opportuno sempre ci guidi. Io però ogni tanto, parlando con i colleghi, dico cerchiamo che la storia, la grande e gloriosa storia che abbiamo avuto, non diventi un vincolo, ma diventi un punto di partenza da cui partire per guardare al futuro. Futuro che necessariamente, l'hanno citato anche i relatori che mi hanno preceduto, deve essere un futuro di curiosità verso quello che fa il mio vicino. Quindi eliminando quelle componenti un po' di invidia e di chiusura, che è inutile dircelo, caratterizzano un po' i nostri territori. Questo non solo lato artigiani, io dico anche lato professionisti, no? Quindi questa capacità di voler stare assieme e di individuare quello che è un percorso e dopodiché sinergicamente tutti quanti lavorare per lo stesso fine, nel rispetto di quelle che sono le peculiarità che portiamo in dote, il professionista per le sue, il mondo imprenditoriale per il proprio e il mondo della formazione professionale e universitaria per la propria parte. Quindi pensando a quello che potrebbe essere uno sviluppo futuro, ovviamente noi oggi siamo qui e si parla tendenzialmente, come ho detto, di design, di prodotto d'arredo, di arredamento, ma il legno, diceva bene prima la moderatrice, è anche molto di più. Ci sono dei paesi che hanno una storia diversa dalla nostra, che hanno già pensato a utilizzare il legno non solo come arredamento, ma anche come modalità costruttiva in sostituzione delle tecnologie a cui noi siamo più abituati, perché io stessa nel percorso universitario diciamo che ho visto, ho conosciuto e ho amato il cemento armato, il calcestruzzo. Quindi è un passaggio culturale importante quello del prendere in considerazione che magari nel futuro ci possa essere un'alternativa costruttiva. Quindi è un passaggio sicuramente culturale. E la tecnologia, l'innovazione e la ricerca possono guidare e seguirci in questo percorso. Anche la curiosità e la voglia di mettersi in gioco per nuove sfide può essere un motore importante per il futuro. L'ultimo tema a cui mi collego, che credo sia rilevante e che può portare qualche stimolo nello sviluppo futuro del settore legato al legno e del distretto, è quello di una sorta di carenza abitativa che viene percepita dal paese, legata diciamo alle parti più fragili del paese, quindi mi venivano in mente gli alloggi, la tipologia dell'alloggio temporaneo, che non è una tipologia che in Italia è molto diffusa, ma che in alcune circostanze potrebbe essere utilizzata per sopperire a un fabbisogno imminente. Per esempio, mi viene in mente, e lo ricorderete tutti, perché ciclicamente veniamo in qualche modo coinvolti in quelle che sono le calamità, per cui i famosi terremoti. I tempi della ricostruzione sono ancora purtroppo tempi molto lunghi, per cui probabilmente, banalizzando, perché non posso fare un intervento di 2 ore su questo, ma molto semplicemente, al posto di avere dei container che poi diventano i posti dove le persone sono messe per un tempo indefinito, potrebbero essere studiate invece degli alloggi che abbiano una dignità e restituiscano alle persone che hanno già perso tante cose qualcosa di diverso. Per cui in questo vedo un possibile sviluppo del settore del legno, come ovviamente nel mercato della casa, di quegli alloggi temporanei che sono i fabbisogni collegati magari alle persone più fragili. Per cui magari avete sentito sicuramente parlare a Milano del problema delle carenze di alloggi, lo spostamento degli studenti, quindi queste diseconomicità nel vivere le città che hanno preso una strada europea e quindi hanno dei livelli, dei tenori di vita non sostenibili da tutti. L'alloggio temporaneo e una forma abitativa differente, collegata anche al legno, potrebbe in qualche modo meritare una riflessione per quello che è il futuro.
Grazie.
Diciamo, mi taccio.
Grazie. No, ma è stato molto interessante ascoltarla. Veramente grazie. Grazie, perché tra le cose che ascoltavo in questi giorni legate all'edilizia in legno, all'architettura, perché anch'io ho fatto il Politecnico quando ci parlavano del cemento armato, no? Ed è vero quello che dice, è un passaggio culturale, assolutamente. Poi io sono entrata nel legno dopo. Diciamo che ci sono dei casi molto interessanti. Una delle qualità importanti del legno è proprio quello di poter costruire attraverso la digitalizzazione e l'edilizia off-site, per cui a secco, il che significa che per casi di emergenze come quelle che lei ha citato, l'edilizia in legno può diventare anche quella dignitosa dove abitare, e facendola anche con una velocità e delle tempistiche assolutamente interessanti, non diventi una casa provvisoria e non abbia soprattutto la parvenza della provvisorietà, ma la dignità di una casa vera. E questo, ci sono degli interessantissimi casi di, per esempio in Olanda, che poi adesso sono stati trasposti in vari paesi europei, dove costruiscono con una velocità significativa in retro, cioè facendo retrofit, per cui ristrutturando. Sappiamo che la parte principale da riqualificare anche nel nostro paese non è a che fare ovviamente col patrimonio edilizio esistente, non con quello nuovo, e quindi in questo senso questi progetti di retrofit fatti in maniera veramente nell'ordine di qualche giorno, vengono sostituite delle pareti modulari e praticamente risanato l'involucro edilizio, lo dico male, lo dico in fretta, però sono molto interessanti, sono soprattutto concreti e sono già alla portata delle tecnologie del giorno d'oggi. Vi volevo portare i dati positivi che sono riuscita a raccogliere, perché mi sembra che questi siano anche i momenti per poterlo fare. E anche l'ottavo rapporto dell'edilizia in legno, fatto da Federlegno a fine anno, a fine 2023, è interessante, perché parla di 3.602 unità abitative in legno costruite nel 2022 in Italia, con un incremento di un punto percentuale al 2000 rispetto al 21, che consente al nostro paese di, secondo l'osservatorio di Federlegno, appunto, che ha fatto questa indagine, confermarsi come terzo produttore di soluzioni abitative in legno dopo Germania, Svezia e davanti all'Austria. Parliamo di 2,3 miliardi di euro di fatturato, con un 15,8% in più del 2021. Il centro studi di Federlegno Arredo, con questa indagine di mercato, che ovviamente poi è più estesa e vi faremo avere, mette appunto in evidenza il fatto che in questi ultimi anni attraverso anche alcune eventi, fiere, varie, come dire, piattaforme che si stanno occupando. Vero Legno è una e ce ne sono altre. Del legno e del fare formazione intorno a questo materiale straordinario, insomma, la bioedilizia in legno ormai ha conquistato uno spazio, si è ritagliato uno spazio ben definito all'interno del mondo delle costruzioni, e questo è interessante. Cioè, questi numeri ci raccontano che il mondo del legno in Italia, anche a livello costruttivo, sta crescendo, e quindi la cultura a cui lei faceva riferimento si sta radicando. In fondo ritorniamo indietro in qualche modo col legno, no? Andiamo a recuperare la cultura del carpentiere, tutto quello che è legato a questo settore, evidentemente. Ma proseguiamo con l'ordine degli architetti. A proposito di costruire, noi invece dell'architetto Michela Locati, presidente dell'Ordine degli Architetti di Monza, abbiamo il piacere di presentarvi il consigliere architetto Elio Ronzoni, che credo ci vorrà dire due parole sul futuro delle nostre imprese. Questo era il titolo però della precedente relazione, quindi questo non lo so di certo.
Buonasera, grazie.
Prego.
Mi scuso, o perlomeno porto i saluti e le scuse dell'architetto Locati, il quale manca questa sera non perché ha avuto altri impegni, ma perché fisicamente è stata colpita nella notte scorsa da un malanno, per cui ha chiamato me questa mattina, ma io ero in giro, per cui ho proprio qualche cosa da dire, non più di tanto. Di quest'oggi se ne era parlato proprio io e lei, ne abbiamo parlato, io e l'architetto Locati ne abbiamo parlato la sera scorsa, perché avevamo avuto proprio consiglio, e sono stato io insieme ad altri a spingere di essere presente in questa manifestazione, anche perché poi io sono un brianzolo, ho la moglie che lavora nel legno da sempre, e per cui ho avuto il piacere e l'onore di avere un suocero che adesso è mancato, ma che ha sempre fatto il lucidatore, per cui francamente mi sono sentito un po' del dovere, quando stamattina mi ha chiamato il nostro presidente, non potevo dire di no. Detto questo, ci sono dei piccoli appunti da fare. Riagganciandomi a quello che diceva il presidente Moioli, sì, bisogna pensare a queste case in legno dove effettivamente possono essere dei piccoli rifugi momentanei. Io sono cresciuto in un ufficio di un ingegnere, mio figlio è ingegnere, per cui proprio con lati contrapposti. Ho sempre vissuto il cemento armato, sì, lo calcolo tuttora, però devo essere anche sincero, ci siamo spinti come ufficio nella realizzazione di case in legno, ma non a livelli provvisori, ma a livelli definitivi, con dei risultati notevoli. Abbiamo dovuto superare anche quelle perplessità dei clienti, dove io mi ricordo una mia cliente un po' particolare che mi diceva: ma architetto, mi vuole suggerire una casa dei tre porcellini, perché pensava a una casa di legno molto blanda, molto. Quando poi abbiamo fatto un excursus su case già realizzate e già abitate, il comfort abitativo che hanno trovato queste persone entrando in queste case finite da poco tempo, per cui io non disdegno il cemento armato, però l'umidità che creiamo quando noi facciamo una casa di civile abitazione, o comunque anche degli edifici pubblici in cemento armato con il tradizionale muro portante, effettivamente c'è un ristagno d'acqua incredibile, cosa che invece la struttura secco del legno non mi porta. Per cui il dover aspettare più mesi o addirittura qualche anno per far sì che queste case vengano prosciugate da questa umidità Ecco, io tutto questo disagio non ce l'ho nella casa del legno, assolutamente. C'è proprio un comfort immediato appena si entra, che inviterei chi non ha provato a entrare in queste case, ma case finite da poco, per cui effettivamente c'è un comfort abitativo molto elevato. All'inizio si è parlato o si è pensato di... abbiamo avuto delle difficoltà anche costruttive dal punto di vista impiantistico, cose che invece ultimamente realizziamo in maniera tranquilla, molto veloce. Lei parlava di BIM, il BIM lo si applica anche lì, per cui lo usiamo anche per quanto riguarda preventivi e quant'altro, oltre che le strutture. Non nascondo che alcune volte, se si vuole realizzare delle strutture complesse, l'aiuto del ferro o comunque del cemento armato ci vuole, noi lo utilizziamo, per l'amor di Dio, però effettivamente è così. Per quanto invece riguarda il fatto di essere qui, adesso leggo due appunti che mi sono preso. Questo incontro mi dà l'opportunità di effettuare alcune domande e riflessioni sull'utilizzo e l'impiego di un materiale caro a noi brianzoli, il legno. Questo materiale nella sua lavorazione prevede uno scarso utilizzo di combustibili fossili, per cui impiega molte meno risorse fondamentali per la vita, come l'acqua. Prima si diceva che quando entro in una casa tradizionale l'acqua è presente, per cui l'evaporazione chiede più e più mesi, mentre con un'operazione lignea questo non avviene. Si è confrontato con altri materiali per l'edilizia, per cui la sua sostenibilità è dunque tangibile e misurabile. Domande e riflessioni. Il legno, il materiale da costruzione del futuro? Secondo me sì, anche. Il legno, materiale innovativo per la progettazione sostenibile? Sì, ma questo non lo devo dire io, mi sembra una cosa naturale. Come diceva lei prima, si torna un po' indietro, per fortuna, perché poi il prezzo che si sta pagando dell'evoluzione è davanti a noi, è davanti ai nostri occhi. Il legno sarà il materiale fondamentale per le costruzioni? Secondo la nostra esperienza sì. Non sarà l'unico, come abbiamo visto prima, ci sono tantissimi materiali per l'interno, per l'esterno, tutto insieme, effettivamente andando a pensare anche con altri materiali di riciclo, forse con un po' più di sostenibilità per tutti, non sarebbe una cosa grave, anzi. Il legno, sostenibilità, quale connubio tra design e materiale? Sì, ma questo è da sempre. Fino alla notte dei tempi, perché non lo inventiamo noi. Io ho anche la fortuna di avere un collaboratore che è qui presente, l'architetto Elli, che ha il padre che, nonostante la veneranda età, fa l'intagliatore, e mi piacerebbe davvero che qualcuno di noi andasse a vedere quei risultati. Il legno in edilizia per rigenerare l'ambiente, sì, siamo sempre lì, è un circolo vizioso. In effetti il legno può essere usato in mille modi. Il legno come arredo sostenibile, sì, da sempre. E queste sono alcune tematiche da affrontare, che ci piacerebbe poi affrontare anche con i colleghi, ma anche con l'ente fiera, in futuro magari con degli incontri, con alcune esperienze portate da qualcuno di noi, qualcuno che lavora proprio il legno, qualcuno che invece lo disegna o cerca di disegnarlo. Per quanto riguarda il discorso della scolasticità o della professionalità, sì, forse è vero tutto quello che è stato detto prima, in precedenza. Io sto andando a braccio, non ho preparato proprio nulla. Però c'è anche da dire una cosa: è un qualcosa che dobbiamo cambiare noi all'interno delle nostre famiglie, perché se noi non cambiamo un modo di pensare, che io ho una certa età, per cui non sono proprio di primo pelo, i miei genitori che erano, io arrivo da una famiglia umile, per cui mio padre faceva il camionista, mia madre faceva la casalinga, perché allora era così, cercavano di mandare con sacrifici noi a scuola. Io sono stato fortunato, perché se guardo indietro e i miei amici che ho tuttora, perché ho tuttora i miei amici, l'unico laureato sono io. Forse un tempo era così, adesso non bisogna più pensarla così. Occorrerebbe anche, io sono stato in Germania anche con la moglie, perché si gira per lavoro, c'è un approccio completamente diverso. I giovani sono in fabbrica da subito, hanno comunque, c'è da dire anche una cosa, che hanno anche un reddito retributivo molto più alto rispetto al nostro, e qui poi la politica dovrebbe fare certo. Il suo, ci sarebbe da dire tantissimo, per cui un po' tutti insieme dobbiamo anche cambiare. Qui da noi non dappertutto ci sono le ditte o le fabbriche che vediamo all'estero. I nostri prodotti vengono esposti e esportati in maniera massiccia. Siamo bravi, perché noi italiani ci adeguiamo molto, perché io ho visto, avendo in casa qualcuno che si occupa di queste cose e fa contract, delle esigenze completamente diverse. Io sono stato anche da Riva 1920 più di una volta, perché loro sono bravi nell'organizzare. È un po' che non fanno, che non organizzano qualcosa di tosto, però l'hanno sempre fatto. Io ho provato ad andare da loro anche quando c'era l'architetto Botta, per cui effettivamente sono cose molto, molto belle. Non tutti ragionano come Riva o hanno ragionato come Riva. Ecco, forse un qualcosa di andare incontro ai nostri giovani occorre farlo, perché noi siamo anche dell'eccellenza dal punto di vista scolastico, e purtroppo vediamo che tanti nostri cervelli buoni, per cui bravi tecnici, bravi architetti, ingegneri e quant'altro, ci vengono poi rubati dall'estero. Certo. Per cui effettivamente qualcosa a livello politico bisogna anche fare. Mi fermerei qui, perché altrimenti vedo che...
Grazie mille, consigliere. Grazie, architetto Elio Ronzoni. Allora, facciamo tanti auguri alla presidente dell'Ordine, ma siamo molto felici di aver ascoltato lei, perché di legno ci ha raccontato delle cose molto interessanti. E quello che dice lei ormai è avvalorato anche da studi scientifici importanti. Penso all'Università di Padova con il progetto Wood Comfort. Cioè, non è soltanto una sensazione, ci sono degli studi che dimostrano che stare in un guscio di legno, per dirla molto semplicemente, trasferisce un senso di benessere alla persona. Sono stati fatti degli studi molto interessanti in questo senso. Il legno, alcuni altri dati interessanti, no? Perché poi quello che diciamo deve avere una valenza concreta nel nostro quotidiano, dobbiamo anche saperlo raccontare concretamente. Il legno è la risorsa fondamentale per trainare la decarbonizzazione, abbiamo detto, e la transizione energetica sostenibile. Ma se la domanda del mercato aumenterà, e gli studi FAO, si stima che, secondo gli studi FAO, che aumenta, che il consumo di legno a livello mondiale passerà da circa 2,2 miliardi attuali a 3,2 miliardi del 2050, sorge spontaneo il quesito: ci sarà legno a sufficienza in futuro? Questa è una delle cose che le persone si possono domandare, no? Attualmente la superficie forestale nazionale ammonta complessivamente a circa 11 milioni di ettari, di cui l'82%, circa 9 milioni, è classificata come foresta, e il restante 18% come altre terre boschive. Quindi le risorse forestali occupano quasi il 36% dell'intero territorio nazionale. Il dato incoraggiante è che c'è una crescita annua del volume delle foreste italiane stimata intorno a 38 miliardi di metri cubi, con una media di circa 4,2 metri cubi a ettaro. Purtroppo di questo incremento vengono prelevati solo 14,4 milioni di metri cubi. Allora, la questione qual è? L'aumento della superficie forestale non è sufficiente ad assicurare che le foreste forniscano beni e servizi in grado di soddisfare le esigenze future rispettando i principi ispiratori dello sviluppo sostenibile? Beh, no, secondo il consorzio Conlegno, attuando una gestione forestale ed essendo questi i numeri e le percentuali di prelievo, si può utilizzare il legno e facendo riforestazione e rinaturalizzazione si può continuare a utilizzare il legno. Ovviamente questo è un altro tema che spesso noi, chi non è addetto, diciamo, chi non è dentro questo settore solleva è, beh, la classica frase è tagliare la pianta fa male al pianeta. Ovviamente dipende da quale pianta, in quale circostanza, secondo quale gestione forestale, quale certificazione FSC o PFC, vuol dire una gestione forestale assolutamente sostenibile. Ovviamente se parliamo di Europa siamo in una condizione ormai di civilizzazione, come dire, acquisita. Se parliamo di resto del mondo e di foreste primarie non è sempre così. Bisogna semplicemente distinguere, ma come in tante altre cose direi della vita e del lavoro in generale, no? Allora, adesso passiamo all'ultimo ordine degli architetti che numeroso ha rappresentato questo nostro incontro e secondo me è un bel segnale anche questo. Lo diceva anche lei prima, non era scontato. Però ci siete tutti, c'è l'ordine Monza-Brianza, Como e c'è l'ultimo ordine che è quello di Lecco. L'architetto, ho letto ovviamente anticipatamente tutti gli interventi come era mio dovere fare, l'architetto Anselmo Gallucci ha puntato molto la sua relazione sulla formazione, perché comunque una delle parole chiave di questo incontro è proprio formazione. Prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Io devo dire che il mio intervento che leggerò è il frutto di una riflessione che ho fatto a partire dalla mia esperienza professionale avuta soprattutto nell'occasione di lavoro che ho avuto la fortuna di avere frequentando poi artigiani del legno, cioè facendo delle opere di arredamento, e questa esperienza di frequentazione di questo mondo è un qualcosa che ti lascia il segno, cioè è un modo è molto bello, insomma, in vedere come si lavora in quel tipo di ambiente e con quel tipo di materiale. Quindi a partire da questa esperienza, a partire anche dall'esperienza fatta partecipando alla conferenza stampa dove ho visto come è stato presentato questo evento, la passione che c'era nel raccontarla, nel costruirlo e nel volerlo fare, mi ha dato un taglio all'intervento che faccio, che adesso vi leggo. Un evento che, come è stato ben precisato appunto e ho appreso, perché prima non lo sapevo, è la prima volta che partecipo a questa manifestazione, durante la conferenza stampa, riguarda, si diceva, non il cosa, quindi non il qualcosa di finito, ma il come si fa. Quindi non il prodotto finale di un lavoro, un mobile per esempio, ma i particolari di cui è costituito, gli elementi di cui è composto, i materiali che servono per realizzarlo. Quindi in relazione anche a questo taglio che caratterizza questo evento alla Rio Fiere, mi sono soffermato su due termini che sono richiamati nei suoi contenuti descrittivi dell'evento, cioè la formazione e architetto. Per dire che la formazione riveste un ruolo molto importante nella nostra professione di architetti. Poiché il nostro lavoro deve normalmente rispondere alle domande poste dai committenti, sia pubblici che privati, sentiamo molto la responsabilità di fare in modo che le risposte che noi diamo con i nostri progetti siano il frutto di una professionalità che si aggiorna continuamente, seguendo il passo dei nuovi materiali, delle tecniche più appropriate e oggi delle esigenze legate alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente. Nell'ambito edilizio sono sempre più numerose le esperienze innovative di ricerca. Ho in mente ad esempio alcune esperienze all'estero, in Olanda, come si diceva anche prima, e ho visto che questo argomento del resto sarà oggetto di approfondimenti anche durante questi due giorni. Dicevo di esperienze di sistemi modulari applicati per la realizzazione di edifici scolastici in legno flessibili e sostenibili, in grado cioè di assumere configurazioni diverse al cambiare delle esigenze. Tempo. Siamo molto attenti nel mio ordine professionale, in generale in tutti gli ordini, ad offrire ai nostri iscritti, con incontri, seminari, convegni, numerose occasioni di aggiornamento sui vari temi legati alla nostra professione. Temi di carattere tecnico e di carattere storico-artistico. Nell'ambito dei nostri ordini è talmente importante questa che abbiamo chiamato formazione professionale continua, che dal 2014, a pena di pesanti sanzioni disciplinari, occorre raggiungere un prefissato numero di crediti formativi che si ottengono attraverso la partecipazione documentata ai vari corsi proposti. Questa è una cosa del resto che riguarda tutte le attività professionali, le libere attività professionali. Certamente, per esperienza personale, non penso che ci si possa accontentare di aver assolto gli obblighi dei crediti formativi per sentirsi a posto con l'aggiornamento professionale. Penso infatti che occorrano delle premesse fondamentali per sostenere alla base questo necessario aggiornamento. E dico quali sono queste premesse secondo me. In primo luogo occorre un grande amore per l'architettura e il design. Un grande amore e passione per il proprio lavoro, simile a quello che aveva un grande maestro dell'architettura moderna, Gio Ponti, il quale invitava ad amare l'architettura perché da essa, dice, nasce uno stile della vita degli uomini, non uno stile degli edifici. Si tratta, secondo me, di una posizione umana che oggi più che mai siamo chiamati a riscoprire e che abbiamo richiamato anche nell'anno passato, il 2023, nel nostro ordine, l'anno del centenario della Costituzione dell'Ordine Professionale degli Architetti, durante il quale ci siamo confrontati con tutti quelli che sono i nostri principali interlocutori della nostra attività, cittadini, amministratori pubblici, autorità religiose, chiedendo loro in che modo pensavano che l'architetto potesse contribuire col suo insostituibile apporto alla crescita della comunità, raccogliendo preziose indicazioni in proposito in quella circostanza. Un insostituibile apporto della comunità che riteniamo debba superare l'immagine spesso cara alla pubblicistica dell'architetto genio visionario verso un ruolo di architetto creatore di occasioni materiali, organizzative, intellettuali ed estetiche. Insomma, un coordinatore di processi e soluzioni che dia delle risposte progettuali alle varie istanze che si trova ad affrontare. Consapevole, oltretutto, che non può determinare il senso e il significato di un progetto stando nell'isolamento, così come non può costruirlo da solo. In secondo luogo, proprio per questo, serve la consapevolezza della grande responsabilità che caratterizza il nostro lavoro, sia esso rivolto ai progetti di architettura, sia a quelli di design. Siamo infatti sempre più convinti che col nostro amore per l'architettura, intesa come strumento per dare forma e spazio al nostro modo di stare insieme nel mondo, possiamo veramente contribuire a migliorare anche le infrastrutture, la connettività, gli spazi pubblici e le connessioni in quanto elementi costitutivi di una città e nello stesso tempo gli oggetti che ci circondano nella nostra vita quotidiana. Un amico designer, quando gli ho chiesto in cosa consistesse lo scopo della sua attività in quel settore, mi ha risposto che lo scopo principale del suo lavoro, detto in modo estremamente sintetico ma molto efficace, era quello di tentare di umanizzare la tecnologia. Insomma, io penso che occorra riscoprire il gusto e la passione per il nostro lavoro, che è simile a quella del gusto e del lavoro dell'artigiano, che è fatto di immaginazione, di conoscenze tecniche, di apprezzamento dei materiali, di ricerca delle esperienze più significative da cui trarre insegnamenti, avendo sempre presente il suo scopo nobile, che è quello di creare spazi e oggetti, avendo a cuore la vita delle nostre comunità. E esprimere, e per esprimere meglio questo concetto, mi farò aiutare da due brani che leggerò di un grande scrittore e poeta francese del secolo scorso, Charles Péguy. Che sottolinea questa, uno di questi, il primo e poi anche l'altro, perché sottolinea una consapevolezza umana dello scopo del lavoro che ritengo sempre validi come tensione, anche in contesti economici e culturali come quelli attuali, evidentemente notevolmente diversi da quelli di allora. Il primo racconta di un viaggiatore che, andando verso la cattedrale di Chartres, vede da un lato della strada un uomo che spacca delle pietre. Il viso esprime disprezzo e i suoi gesti sono pieni di rabbia. E alla domanda su cosa stesse facendo, risponde di non avere trovato altro da fare che quel lavoro molto pesante e poco interessante. Più avanti, il viaggiatore trova un altro spaccapietre, con un volto un po' più sereno, fa lo stesso lavoro, e alla medesima domanda risponde che si guadagna da vivere con un lavoro faticoso, ma almeno col vantaggio di vivere all'aria aperta. Per ultimo, trova un terzo spaccapietra, con una faccia che appare radiante di felicità, e alla stessa domanda su cosa stesse facendo, questo risponde: costruisco una cattedrale. L'altro passo è un testo del medesimo autore che parla invece, in termini di lavoro, di un argomento più pertinente al nostro convegno, la costruzione di una sedia. Qui davanti vedo tra l'altro delle gambe di un tavolo che è molto vicino a questo tipo di argomento. E dice Péguy: un tempo gli operai non erano servi, lavoravano, coltivavano un onore assoluto, come si addice a un onore.
Che fa freddo.
La gamba di una sedia doveva essere ben fatta, era naturale, era inteso, era un primato. Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone. Doveva essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura. Un onore esigeva che quella gamba di sedia fosse ben fatta e ogni parte della sedia fosse ben fatta. E ogni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la medesima perfezione delle parti che si vedevano, secondo lo stesso principio delle cattedrali. Non si trattava di essere visti o di non essere visti, era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto. Ho letto questo perché penso che non ci sia un modo migliore per esprimere quello che volevo comunicare. E concludo ponendomi una domanda. Partecipando alla conferenza stampa, come ho già anticipato, della settimana scorsa, ho notato in tutti gli interventi, con accenti diversi, un grande fervore per il proprio lavoro, fatto di interesse a sviluppare il mercato, di competizione e collaborazione con simili realtà produttive e ricerca di soluzioni sempre nuove per migliorare il prodotto finale, sostenuta da una passione che non è forse la stessa, mi chiedo, in condizioni diverse, che allora esigeva che la gamba della sedia fosse ben fatta? La risposta secondo me è sì. Comunque rilancio la domanda a tutti. Grazie.
Grazie. La risposta anche secondo noi è sì. E credo che il legno, più di tanti altri materiali, possa accendere questo amore, questa passione per il fare, non solo finalizzato evidentemente a un obiettivo economico, ma anche al piacere di fare il nostro lavoro. credo anche che lei prima abbia parlato di umanizzare la tecnologia. La tecnologia è soltanto un mezzo, rimaniamo assolutamente umani, continuiamo a parlare tra di noi e utilizziamo la tecnologia per, diciamo, togliere la parte più faticosa del lavoro, che è quello che dicevamo prima rispetto al disamore di molte persone, di molte figure che pensano che sia un po' appunto un ripiego, un certo tipo di lavoro, perché forse non conoscono quello che succede all'interno di delle meravigliose aziende che io ho la fortuna di visitare molto spesso, devo dire. Io non so se in chiusura di questa lunghissima disamina sul legno, che farà a tutti amare di più il legno, ci sia qualche domanda. Noi siamo qui a vostra disposizione se ci sono domande. Altrimenti ringraziamo moltissimo tutti gli ordini professionali intervenuti di Como, di Lecco, di Monza Brianza, Materiali, il presidente della fiera che è stato con noi fino all'ultimo e tutti voi, e il presidente di Vero Legno che ci fa amare molto il legno, perché quando si va da lui si vedono le cose magnifiche che fa Riva 1920 e tutti gli associati di Vero Legno. Chiuderei con buon legno a tutti e buon aperitivo a tutti. Grazie.